appena ripristinato il regime costituzionale in Catalogna, è incominciata una storia di spinta per un aumento dell'autonomia della comunità catalana, e che ha avuto diverse tappe, diverse lotte con il centro, diverse sentenze della Corte Costituzionale, diversi tentativi di promuovere referendum. E tutto questo è comprensibile, cioè, l'autonomia è un sentimento che alberga nel cuore di molti di noi. Io farei volentieri la mia Repubblica e succederei dall'Italia. Però il problema è che il risultato di questo nuovo tentativo di affermare l'autonomia catalana è che oggi ci troviamo nella nullificazione dell'autonomia catalana, un rafforzamento del centro di governo e un abbassamento della tutela dell'autonomia di tutti. Per cui non è un buon risultato quello a cui siamo arrivati. Ci saranno le elezioni in dicembre e si vedrà se gli autonomisti riescono a presentare un fronte unico, perché sono molto divisi politicamente, e se lo fanno, se questi avranno la maggioranza. Perché per conquistare la sovranità, forme legali non ci sono, la si conquista di fatto, un pezzo di territorio decide che è autonomistico, è autonomo e che quindi vuole fare la secessione, ma il risultato è quello che abbiamo visto, guerre civili. Per quelle spalle, oltre che una certa fornitura di armi, quantomeno è necessario avere un forte consenso popolare. Se ci fosse una Catalogna schierata al 90%, all'80%, al 75% per l'autonomia, quella sarebbe una forza politica che va in qualche modo organizzata e deve trovare un qualche sfogo, si immagina. Ma non si sono mai contati, non si sa neanche se la parte autonomistica sia in maggioranza o meno in Catalogna. Per cui veramente tutto questo è stato un gioco molto pericoloso che avrà conseguenze negative per gli stessi obiettivi che si volevano conseguire. Vedremo come finisce. Leggetevi tutto quello che trovate sull'indagine su Trump, perché le cose stanno realmente marcendo. Qui Trump è arrivato al minimo dei consensi, era ora, ma quello che è interessante è che l'indagine che lui ha affidato a un giudice particolare, Mueller, per vedere che cosa c'è dietro il Russia Gate, sta portando arresti di persone, uno ha cominciato a parlare e la posizione di Trump, personale di Trump, non è ancora incisa. Nessuno sta ancora pensando di invitarlo a rispondere di fronte a un giudice, ma voi capite che la situazione è di una gravità assurda. Un capo di Stato che comincia ad avere tutto attorno dei vuoti politici, perché il suo partito non l'appoggia più, e dei capi di imputazione che sono da carcere. Cioè il fatto di aver avuto rapporti con la Russia e aver consentito ai russi di incidere sulle elezioni americane, voi capite che sono cose che da noi avrebbero una fattispecie che è alto tradimento. E in subordine attentato alla Costituzione. Cioè tipici presupposti per un impeachment, cioè la procedura penale a carico del capo dello Stato. In America non sarebbe la prima volta che si inizia un procedimento del genere, arriva il punto in cui il capo dello Stato di solito capisce che non è il caso di insistere di essere il primo presidente condannato dalla Corte Suprema e si dimette prima. Lo ha capito perfino Nixon, che non era uno morbido. Forse lo capirà anche Trump, che è già un'ipotesi azzardata, ma non se la cava con l'ennesimo tweet, no? Come lui fa tra le 2 e le 4 di mattina, manda dei grandi tweet, prendono posizioni allucinanti sui problemi del mondo e comincia ad essere un problema che gli americani hanno qualche difficoltà a reggere. È interessante perché voi che siete fortunati avete anche questo caso davanti a voi, che non è frequentissimo, no? Un caso interessante di diritto costituzionale, la messa in accusa, sotto accusa di un capo dello Stato e come questa stia montando. Altre cose interessanti, c'è questo strano, a mio avviso curioso e anche francamente mi indigna un po', caso del presidente Grasso che si dimette dal presidente del Senato, scusate, dal suo gruppo parlamentare, che è perfettamente legittimo, ma non si dimette dal presidente del Senato, il che lo trovo sorprendente. E, tra l'altro, è in discussione, con un accordo molto generale caldeggiato dai presidenti della Camera e del Senato, una riforma dei regolamenti parlamentari. Uno dei pezzetti della riforma dice che se il presidente di una Camera si dimette dal suo gruppo di appartenenza, cessa anche della funzione del presidente della Camera, perché è stato eletto in Parlamento da un partito. E io personalmente trovo indigesto questo fatto che la gente cambi, abbia un mal di pancia e si ravveda sulla via di Damasco e si dimetta dal suo partito, ma non si dimetta dal seggio. Sono incollati alla loro carica. Come io vado a votare il partito X mi candida una serie di gente e io non sto votando quella gente, il sistema elettorale non me lo consentire di fare, voto il partito. Quella gente entra alla Camera con quelle insegne, che diritto ha di avere una crisi di coscienza? Tutti hanno il diritto di avere una crisi di coscienza, ma non restare mio rappresentante. Io ho votato il partito, non ho votato lui e i suoi mal di pancia. Tutto questo è cominciato con, da tempo fa, con Corradino Minneo, giornalista eletto nelle file del PD, che nel momento della votazione delle riforme elettorali, o costituzionali, non mi ricordo, ha detto io non me la sento. E tu non te la senti? Torna a fare il giornalista. Non è che tu non te la senti e continui a occupare uno scranno parlamentare. Che senso ha? Se poi sei presidente di una Camera, sei arrivato al presidente di quella Camera con un accordo politico abbastanza vasto, imperniato sul tuo partito di maggioranza. Non è che Grasso sia sorto spontaneamente o abbia vinto per concorso il ruolo di presidente della Camera. Lui è gli auspica di maggioranza lì dentro. Tu esci dalla maggioranza, tu esci dal ruolo. Io lo trovo indecente questo modo di comportarsi e trovo ancora più indecente che sia considerato un gesto nobilissimo. Per l'amor di Dio, pensi che sia una schifezza della legge elettorale? Perfetto. Pensi che non si dovesse mettere la fiducia? Sei presidente, potevi dire non si mette la fiducia. Tu dici che si poteva farlo ma non era opportuno farlo? Giudizio politico, trae le conseguenze politiche. Ti dimetti dal partito, ma ti dimetti anche dalla carica di presidente. Anzi, a mio modo di vedere, ti dimetti anche da senatore. Lo trovo così strano, dica.
Io volevo dire, ho trovato molto grave dal punto di vista costituzionale che il presidente Grasso, tra l'altro ex magistrato, il dottor Franchi Manzi, abbia detto che il voto di fiducia sia stata una violenza. Non ha spiegato.
Sì, e questo è un linguaggio da stadio che ormai in Parlamento usano tutti, che è una bruttissima cosa, naturalmente. Ma che lo dica lui, effettivamente, è anche... Ma com'è una violenza? Se è una violenza, dovevi evitarla. No? È suo potere. Il governo chiede di porre la questione di fiducia, il Presidente gli dice no, perché non puoi. Doveva dare le motivazioni giuridiche, ovviamente, che non ci sono. Come ha, d'altra parte, detto anche la Presidente della Camera. Non dai motivazioni politiche, lo ritieni che sia una violenza politica. Ma accidenti, io non capisco, ma questi dove hanno vissuto finora? Sotto la foglia del cavolo dove sono nati? Cioè, non porre la questione di fiducia voleva dire non far approvare la legge elettorale. È violenza far approvare la legge elettorale? Questo è il punto. E su questo punto non si è ripetuto abbastanza. Io capisco che provare una riforma elettorale alla vigilia delle elezioni è sbagliatissimo. Ma è sbagliatissimo in un paese normale, non in un paese che rischia di andare alle elezioni con due leggi diverse, rimodellate da due sentenze della Corte Costituzionale diverse. Non esiste un'ipotesi del genere, perché il Presidente del Senato doveva fare in modo di portare a casa la votazione. Poi, la legge elettorale è bella o non è bella? Questa è un'altra questione. Ma anch'io sono d'accordo con lei. Il linguaggio, tra l'altro, da parte di un Presidente della Camera deve essere un linguaggio un po' controllato, insomma, non è che sia un backbencher, un deputato di settima fila che quando parla dice stupidaggine nella curva dello stadio. No, francamente no, non mi è piaciuto questo episodio, al di là del merito delle cose, insomma, è un'altra questione. C'è una strana cosa che non ho capito, notizia del Corriere della Sera, Calderoli, alle volte ritorna, no? Passa il gruppo misto e farà un mini gruppo. Allora, questa è un'informazione sbagliata. Lui è passato al gruppo misto e al gruppo misto ha chiesto di essere riconosciuto come una componente. Questo principio tipicamente italiano per cui uno può da solo rappresentare una componente del gruppo misto, ma c'è un precedente. Nei consigli regionali, per fare un gruppo consigliare, sapete qual è il numero minimo? Uno. Cioè, l'idea che uno faccia gruppo appartiene alla metafisica politica italiana, no? Perché è contro qualsiasi ragionamento. Beh, perché essendo gruppo uno può anche essere capogruppo del suo gruppo e come tale c'ha un po' di premi di organizzazione, qualche volta anche di bottino. Poi deve essere anche rappresentante del gruppo. Quindi va a stare in tutte le commissioni e rappresenta il gruppo. Quindi può parlare come gruppo. E può anche parlare dissociandosi dal gruppo, questo non lo so se è possibile. Probabilmente da qualche parte è possibile. So che anni fa avevo fatto un'indagine su queste cose e ho scoperto che il Consiglio regionale della Calabria aveva molti più cariche dei consiglieri, cioè ogni consigliere aveva un certo numero di cariche, che era una cosa che fa dare anche l'idea di quanto sia pazzesco il sistema. Ora, quello che non si capisce, è perché la spiegazione che dà il giornale non mi pare tecnicamente, lui dice è la mossa del carroccio per i conti bloccati dai PM. Voi sapete che il gruppo della Lega è stato condannato a restituire 49 milioni di euro che sono stati dati al gruppo parlamentare legalmente, ma che il gruppo parlamentare poi ha fatto spendere a Bossi e ai figli di Bossi per le loro questioni private. E c'è stata una sentenza, accertamento della violazione delle leggi sul finanziamento dei partiti, quindi restituzione dell'importo. E siccome la Lega non ci pensava neanche a restituire neanche una patacca, una lira, un euro, quello che è, e hanno fatto un procedimento di sequestro dei conti bancari di alcune sezioni locali della Lega. Fatto unico in Italia, la Lega è insorta dicendo ci impediscono di fare politica, sì, capisco, hanno anche ragione, però il diritto è diritto, non è che il diritto cede alla politica, no? Siamo uno Stato di diritto e la politica deve sottostare al diritto, per cui se uno ha una sentenza, viva Dio, deve tenerne conto, non è che dice io sono rappresentante del popolo, perché quella non sarebbe più la democrazia. Una di tante cose che è difficile fare capire ai nostri politici. Allora, che uscire dal gruppo della Lega e formare una propria componente comporti la possibilità poi di avere a portarsi dietro dei finanziamenti, a me non sembra. Però dovrei studiare, e siccome non mi interessa, per studiare, senza che mi interessa, dovrei essere pagato. Così ragiona un giurista, perché non ho approfondito l'esame, mi pare che la notizia non abbia molto fondamento, resta sto problema di perché mai abbia fatto questo. Può essere un modo per poi presentarsi alle elezioni con una lista civetta, che mantenga la Lega Nord, ma non gli basta, perché se lui si presenta con una lista deve raccogliere le firme. Insomma, è un macello, bisogna seguirla questa cosa. Ve lo segnalo perché magari qualcuno di voi troverà risposte. E passiamo alla legge elettorale. Ho studiato oggi per colpa vostra, eh? Perché non si trovano in giro delle cose già prefabbricate, per cui ho preso un articolo che mi sembrava abbastanza buono nel Corriere della Sera, l'ho trasformato in una serie di PowerPoint, correggendolo perché c'erano alcuni errori, e questo è il risultato. Ovviamente questa è la legge, se qualcuno è interessato può leggersela, e questa è la descrizione della legge, la sintesi della legge. Io vi ho sintetizzato in 5 slide. Facciamo un passo in precedenza. Qui io non mi sono segnato il link, ma lo trovo facilmente. Lo trovo facilmente? Sì. No. Forse. È una, beh, non è che sia importantissima, è una slide introduttiva sui sistemi elettorali. Perché può essere interessante, ma forse ce l'ha già qualcosa, no, non ce l'ha. E sistemi elettorali, hard food, noto dibattito, filosofia del diritto, il neo-giusnaturalismo. Allora, sistemi elettorali, si distinguono essenzialmente due tipi di sistemi elettorali. Uno si chiama maggioritario, e l'altro si chiama proporzionale. Detta così, si è detta soltanto di famiglie molto generiche, perché i sistemi maggioritari e i sistemi proporzionali possono essere molto diversi. Vi ho già introdotto questa cosa, la differenza tra il sistema plurality e il sistema majority. Questo è tipico dell'Inghilterra e questo è tipico della Francia. Il problema è: che cosa significa il sistema maggioritario? Significa che si formano tendenzialmente dei collegi uninominali. Per cui il paese si divide in X collegi e ogni collegio vota un deputato. Okay. Questo è il senso del maggioritario. Allora, ci sono mille differenze sottomarche e anche sistemi un po' diversi, ma guardiamo alle belle distinzioni. Ogni collegio vota un deputato. Il problema è: quando è che il deputato è eletto? Nei sistemi plurality, come in Inghilterra, vince chi prende più voti. Uno può prendere 99% dei voti o prende 10% dei voti, viene eletto, basta che abbia un voto più dei suoi concorrenti. Per cui capite che è un meccanismo che crea diversi problemi. Se noi abbiamo 100 collegi e nel 51% dei collegi io vinco per un voto e nel 49% dei collegi io perdo con uno 0,1%, voi capite che io ho perso le elezioni. Voti,
perché dove ho vinto per un voto, dove ho perso è stata la catastrofe. Però vinco le elezioni perché io avrò il 51% dei seggi. E questo è il normale sistema inglese. Gli inglesi non vogliono sentire di cambiarlo, hanno fatto un referendum nel 2014 e hanno respinto l'ipotesi di mollare il sistema plurality e adottare il sistema australiano, che è complicatissimo. Il sistema francese di majority invece riconosce la vittoria soltanto se tu hai preso il 50,1% dei voti. Non lo prendi al primo turno, si fa il ballottaggio e lo prende al secondo turno. Questo è il sistema francese. Alla fine chi vince le elezioni, vedi Macron, la volta prima è stato Hollande, vinci, ma il primo turno hai preso 23, 24, 25, 30% dei voti, difficile di averlo. Al ballottaggio tu batti il tuo avversario. Per definizione, essendo i due i finalisti, hai un voto di più di un altro. Per cui questo sistema è un sistema che è stato inventato ai tempi di De Gaulle per funzionare in sistemi, in contesti con forte frammentazione. Perché di grossa frammentazione? Perché alla prima elezione si presentano 15 partiti e ognuno va a votare guardando il partito che gli piace di più. A me piace quello. Tradizionalmente io sono per il PSI, il partito del salame italiano. Prende lo 0,8, però io tanto ho votato il mio partito. Al ballottaggio devo decidere per chi votare e devo scegliere chi mi fa meno schifo. Invece, per cui c'è il partito del vegetariano, il partito del carnivoro, per quanto il carnivoro mi faccia un po' schifo, voto per lui. E alla fine si formano delle coalizioni così, perché nei 15 giorni tra il primo turno e il secondo turno i partiti trattano l'accordo politico. Questo era un po' l'idea dell'Italia, comunque è stato dichiarato illegittimo l'accordo nazionale, perché c'erano alcuni difetti di gestione tra il primo e il secondo. Secondo me andava benissimo, ma vabbè, pazienza. Il principio quindi è che sono collegi uninominali, il territorio è diviso in tanti collegi quanti sono i deputati da eleggere. In ogni collegio vince chi prende più voti, l'unica questione è calcolare come si calcolano i vincitori, se è semplicemente prendere un voto più degli altri, per cui tutti i cavalli partono e chi vince, chi arriva all'incollatura davanti agli altri, di un voto davanti agli altri, oppure come sistema francese costringere la pluralità, la ricchezza plurale politica a arrivare poi a uno spareggio. I sistemi proporzionali, invece, tendono a dare una certa corrispondenza fra X voti e X seggi. Per cui se un partito prende lo 0,8% dei voti, si aspetta di avere lo 0,8% dei seggi. E questo è stato il sistema italiano, con dei piccoli correttivi, che è uscito dall'Assemblea Costituente, l'Assemblea Costituente stessa, la legge elettorale, ed è un tipico sistema che si adotta quando una democrazia deve assestarsi. Devi includere il massimo della rappresentanza. Il massimo della rappresentanza vuol dire che se tu hai, come abbiamo noi, quanti sono i partiti in Italia secondo voi?
10.
Non so, 10. Che cosa sono i partiti in Italia? Non so. diciamo, se c'hai 10 partiti, alla fine avrai un Parlamento che è diviso in 10 settori. Alcuni piccoli, alcuni grandi, ma sono 10, ognuno ha un X per cento di seggi. Qual è la fondamentale differenza tra i due sistemi?
La differenza è cosmica.
Nei sistemi uninominali, come si dice sui giornali, il giorno stesso delle elezioni sai chi ha vinto le elezioni e chi governa. Per cui questo tende a radicare una opposizione, maggioranza-opposizione, e va verso a un bipolarismo o, come tradizione inglese, un bipartitismo. È la tradizione inglese. La regina, che deve nominare il premier, non c'è da scegliere nulla, basta che apra la televisione e dice: oh no, ha vinto ancora un laburista. Chiama il maggiordomo, cioè chiama il libero, il disgraziato, e che il disgraziato arriva e la regina dice: visto che lei ha vinto le elezioni, riconferisce l'incarico, quello dice grazie, e quello è il leader del partito che ha vinto, anzi in Inghilterra è proprio il segretario del partito. Per cui quando dentro del partito si fa la scalata alla segreteria, si fa la scalata anche la candidatura. Infatti Theresa May ha avuto un confronto con Corbyn, il laburista, dopo che Corbyn ha fatto la scalata, ha vinto a sorpresa i congressi dei laburisti ed era candidato a diventare il premier. E lo stesso Theresa May. Questo è un sistema che tende a stabilizzare una democrazia che è già stabilizzata. Cioè che si basa su una stabilità di partiti. Anche in America questo è il gioco, no? In America si confrontano da infiniti anni e i repubblicani creano un party, perché lo so, che è il partito repubblicano e i democratici. In mezzo ci sono altri partiti, però contano relativamente. Tutto l'interesse della lotta americana si sposta poi nelle elezioni primarie, cioè sui modi con cui i partiti individuano il loro candidato, e questo a tutti i livelli, a livello presidenziale innanzitutto, ma anche per i senatori, i deputati, così. Anche lì c'è una stabilizzazione, cioè il sistema tende a stabilizzare. Gli americani e ancora più gli inglesi non si scandalizzano se il loro governo si basa sul 30% di consenso. Normale. È un governo che ha vinto le elezioni, questo è il merito, anche se non c'è una maggioranza di consenso. In Italia sarebbe manifestazione ogni giorno. Il sistema francese vorrebbe produrre una stabilizzazione, un bipolarismo, e tende alla fine a avere un confronto che storicamente era tra socialisti e comunisti repubblicani, e attualmente ha delle complicazioni in più perché si sono affacciati i partiti di estrema destra, e poi Macron si è presentato come il nuovo che scende dal cielo, quando il nuovo scende dal cielo le persone dovrebbero aprire l'ombrello. E invece generalmente va giù, che bello, è sceso dal cielo. Adesso la sua popolarità è scesa di moltissimo. I sistemi proporzionali servono invece per radicare il sistema politico nel suo complesso nel paese, ma hanno il grosso difetto che non ci dicono nulla su chi governerà. Fatte le elezioni, noi scopriamo che il partito X ha la maggioranza relativa, il Presidente della Repubblica chiama il suo segretario e dice: fate il governo? E poi dice: sì, ma non fai il governo. Grazie dell'incarico, lo accetto con riserva e incomincio a cercare la maggioranza. non abbiamo avuto questo sistema fino al 93, con l'elezione del 94 abbiamo adottato un sistema prevalentemente maggioritario, che infatti ha visto a lungo il confronto tra Berlusconi e Prodi, o Berlusconi Veltroni, o Berlusconi Rutelli, sì, ex sindaco di Roma. Bene, era un sistema tendenzialmente bipolare. Con il Porcellum questo sistema è stato riportato indietro al sistema proporzionale, con grande premio di maggioranza della Camera, ma non al Senato. E lì si è cominciato a vedere il risultato. Prodi vinse le elezioni per incollatura, ma non c'aveva i voti di maggioranza al Senato, o meglio ce l'aveva a condizione che andassero a votare i senatori a vita, i senatori eletti in Argentina, che spiegherò anche questa bella cosa, e poi alcuni gruppi di alleati instabili, tipo Mastella e così. Berlusconi vinse le elezioni dopo una stragrande maggioranza, caduto il governo Berlusconi, abbiamo avuto il governo Monti, fatte le elezioni, sempre applicando il Porcellum, Bersani riuscì a vincere per fine, le perse, perché raggiunse la maggioranza relativa, ma non c'era la maggioranza per governare il Senato. E quindi ci fu il famoso increscioso episodio in cui lui chiese 5 Stelle, governiamo insieme. E 5 Stelle dissero: noi rifiutiamo le trattative segrete, facciamo una trattativa in streaming. Quelli si sono persi, quante cose si sono persi, si è persa la guerra mondiale, Stati Uniti. Lo streaming funzionò, che da una parte c'era Bersani, forse accompagnato da qualcuno, dall'altra c'era Crimi e qualcun altro, e che l'hanno fatto nero, l'hanno fattato come se fosse un pezzetto di Lazzaroni di lato per strada, e Bersani, essendo una persona mite, non ha fatto quello che avrei fatto io, come se avessi ragazzi. Paf! Cioè, come ti permetti? Dicendo delle cavolate. Ce ne detto di no. E a quel punto Bersani non poteva fare il governo, perché non lo voleva fare con Berlusconi, ma Bersani alle elezioni, non lo poteva fare con 5 Stelle, e quindi rinunciò, e al suo posto il governo lo fece Enrico Letta, facendo una grossa coalizione con Forza Italia. Ma per fare la grossa coalizione ovviamente Bersani doveva andare via, perché era l'emblema di un partito che aveva sfidato e battuto il partito. E così comincia la storia. Vedete, noi siamo ancora dentro un sistema proporzionale. Quello che è uscito dal consultellum cosiddetto, scusate queste parolacce, era pur sempre un sistema proporzionale, e quindi andare a votare in queste condizioni tra due sistemi diversi per Camera e Senato significava che comunque noi non avremmo avuto un Parlamento senza maggioranza. È obbligatorio avere la maggioranza? Ma insomma è gradevole, nel senso che senza maggioranza non c'è governo. E se non ci governa il governo con la maggioranza parlamentare, e chi ci governa? Perché qualcuno ci governa sempre. Saranno le banche, la massoneria, i poteri forti, qualcuno ci governa. Per cui è meglio avere un governo democratico, almeno si può maledirlo e passare sotto il suo palazzo con manifestazioni di schifo. Questa è la situazione attuale del sistema proporzionale. Allora adesso entra in gioco il Rosatellum. Questo gioco di dare i nomi deriva dal Mattarellum, cioè la riforma elettorale del 93, Giovanni Sartori, un grande portatore, ormai novantenne, ma soprattutto un toscano grandissimo, questo sarebbe molto simpatico, e aveva chiamato Mattarellum il sistema del 93, perché era stato scritto dal sottoscritto segretario, allora Mattarella, attuale presidente del Repubblica. e poi tutti quanti gli altri, fino al Procellum e l'Italicum, hanno avuto questa desinenza e adesso il Rosatello deriva dal nome del primo proponente. Che caratteristiche ha il Rosatellum? Beh, il rosato non è né bianco né rosso, notoriamente. È un vino da cui è meglio stenersi, se non è francese, che è un sistema misto. È un sistema misto nel senso che è un sistema in parte maggioritario e in parte proporzionale. Come tale è erede del Mattarellum, che è anche quello un sistema in parte maggioritaria, in parte proporzionale, solo che il Mattarellum era il 75% maggioritario e il 25% proporzionale. Questa proporzione deriva dal referendum. Il referendum elettorale aveva abrogato parzialmente la legge elettorale per il Senato e, facendo l'operazione che è riuscito a fare, l'ha trasformato così in un sistema maggioritario che però si applicava al 75% dei seggi, per una questione che non vi so spiegare perché è semplicemente una questione storica. Fotografata nella legge, questa legge ha dato una certa governabilità, che non vuol dire avere un buon governo, ma avere un governo con un po' più di stabilità. Adesso il sistema misto è sceso, per cui è per il 36,8% maggioritario e per il resto proporzionale. Che cosa ci dice questo? Non lo si può capire se non si guarda la legge nel suo complesso. Allora, innanzitutto, il territorio nazionale è diviso in 232 per la Camera, 232 seggi uninominali e in 386 seggi plurinominali, che sono più dei seggi uninominali, per cui all'interno di una circoscrizione uninominale ci sono più seggi proporzionali. Si vota su un'unica scheda. Questa è la novità, non è assoluta, perché il Mattarellum prevedeva le due schede per la Camera, un'unica scheda per il Senato. Noi voteremo con un'unica scheda. Unica scheda vuol dire che noi avremo in questa scheda una parte uninominale, con sottoscritto Papero, candidato del partito, e qui avremo invece la parte proporzionale, con un'indicazione di una serie di candidati, non meno di due e non più di quattro. Questa è una cosa molto importante, nel senso che qui possiamo mettere rossi, verdi, bianchi, e così. È il mitico marrone. La regola però è che questi signori devono essere alternati. Il primo sarà sicuramente un uomo, il secondo allora è una donna, il terzo sarà un uomo, o forse non lo sa, e il quarto una donna, o viceversa. Questo è per assicurare la parità di genere. Papero potrà essere un uomo o una donna, ma nel complesso delle liste di quel partito il 60% non può essere superato come quota di un sesso solo, per cui ci sarà il 60% di uomini, non più il 60% di uomini o non più il 60% di uninominali donne. E noi potremmo votare o dicendo mi piace Papero, che bello che bello, oppure dicendo mi piace Papero ma anche bianchi, oppure mi piace soltanto rossi, e comunque avrò votato quel partito e quella coalizione. Questo è il non banale sistema di voto. Perché non banale sistema di voto? Parità di genere, appunto.
Poi ci sono la questione dei trombati.
Non badare il sistema di voto, perché noi stiamo sperimentando un sistema misto che guarda con una certa simpatia la Spagna e con una certa simpatia la Spagna, alla Germania, che sono a loro volta due versioni diverse del sistema proporzionale. Il sistema spagnolo è un sistema interessante per questa ragione, perché ha collegi molto piccoli. Avendo collegi molto piccoli, in cui si votano, diciamo, tre deputati, per esempio, voi capite che tendenzialmente noi abbiamo un risultato molto favorevole ai grossi partiti. Cioè il primo partito sarà il partito X, Y e Z, guarda te, potrebbero essere in classifica Forza Italia, Partito Democratico, 5 Stelle, ma è difficile che un partito riesca a guadagnare seggi così. Ha un effetto fortemente maggioritario, si dice, il sistema spagnolo. E questo infatti ha dato alla Spagna per molti decenni un sistema sostanzialmente bipartitico, cioè il popolare da una parte e i socialisti dall'altra. Questa cosa è finita, ma è finita non perché si sia cambiato il sistema elettorale, perché si sono affacciati altri partiti tipo Podemos. Podemos è un altro, non ricordo come si chiama, che è una sottomarca del partito
conservatore.
Ciudadanos. Bello. E allora questo ha improvvisamente spezzato quello che era un'alternanza tra i due grossi partiti alla guida del paese. Oggi la Spagna è paralizzata da parecchio tempo, hanno fatto già due turni elettorali per superare la questione, ma non si sbloccano. Non c'è nessun partito che riesca ad avere la maggioranza assoluta. La Germania c'ha un'altra versione che piaceva moltissimo e che è stata, che è stata un po' ricopiata in Italia, che doveva diventare prima d'estate la legge elettorale italiana, ma improvvisamente hanno fatto un piccolo colpo di mano in Parlamento e l'hanno fatto votare con un voto segreto. Il sistema tedesco è un sistema assolutamente proporzionale, solo che gli elettori hanno due schede, una scheda uninominale e una scheda proporzionale. Questa è la vera scheda, nel senso che quando uno vota la scheda proporzionale plurinominale, vota i partiti, e quando si contano i voti alla fine, è a questo che si tratta. Il partito X ha preso il 30% dei voti, vuol dire che ha preso il 30% delle schede proporzionali. La scheda uninominale è sostanzialmente un sistema di preferenze. C'è uno splitting, per cui io posso votare il signor Crauti di un partito e voto però al proporzionale il partito avverso, ma io, signor Crauti, mi piace tantissimo, però mi raccomando, il chip è fondamentale, e di conseguenza preferisco votare per uno che si candida con un altro partito. È perfettamente legittimo, c'è uno splitting, cosa che noi invece con Rosatello non abbiamo, qui c'è unione. Nel sistema tedesco questo vuol dire che io posso andare a votare perché mi piace quel candidato e poi questo candidato avrà precedenza nell'assegnazione dei seggi del partito che io non ho votato, che però ha raggiunto quel risultato elettorale che proporzionale. Per cui personalizza un po' la politica, ma i risultati del sistema della scheda binominale non influiscono sulla del Parlamento. La composizione del Parlamento è determinata dal sistema proporzionale. Influiscono sulle persone che siederanno in Parlamento. Il signor Crauti sarà eletto in Parlamento nella lista che io non ho votato, ma in quella lista lui si piazzerà al primo posto facendo andare giù gli altri candidati. questione di preferenza. Ecco che noi abbiamo inventato, naturalmente nel nostro genio italico, un sistema che è un sistema prevalentemente proporzionale, quasi due terzi proporzionale, con liste molto corte. Liste molto corte vuol dire che delle liste, nei collegi avremo liste da 2 a 4 deputati e questa lista sarà collegata a una lista uninominale, un unico candidato. Capite il meccanismo? Il meccanismo significa A, non ci sono preferenze. Questo è quello che indigna tantissimo tutta una serie di personaggi che hanno dimenticato che le preferenze sono state lo sconcio di questo paese, che sono state eliminate a furor di popolo nel 92 con un referendum. Perché la preferenza è un meccanismo perverso. Che differenza c'è se avessimo le preferenze oppure no? Allora, voi immaginate di essere il signor o la signora Bianchi. Vi candidate e siete candidati in una lista del partito X. Per chi fate campagna elettorale voi? Per voi. Questo è l'obiettivo vostro, eleggere voi, non votare la lista. Per eleggere voi andate a simulare tutti i voti possibili. Il posto di lavoro, gli amici, i parenti, i vicini di casa, forse magari quelli che conoscono molto bene. Poi magari se siete un po' più abili avete anche qualcuno che lavora per voi e dice: senti, guarda, se io vengo eletto ti prometto che poi, sai, qui faremo tutta una variante della strada che passa per la tua fabbrica, però devi portarmi quei 300 voti della tua fabbrica. E allora qui piano ci operai e dice: sentite ragazzi, qui si fate andare avanti, per favore votate il signor. A me del partito X mi fa schifo, che te ne frega del partito. Bianchi deve andare in Parlamento. Una volta che Bianchi va in Parlamento, arriva con le tasche piene di debiti e con i soldi, e che interessi farà lui? Gli interessi del paese? No, farà gli interessi dei suoi elettori, se va bene. Se no, si farà i suoi pochi interessi, come tutti. E non è una bella cosa. Capite che il voto di preferenza è un voto che complica moltissimo la campagna elettorale. Perché oltre a fare la campagna elettorale per il partito, io sono incentivato a fare la campagna elettorale per me, per cui riempirò le cassette della posta con dei manifestini, che non è che si arriva così, con delle frasi tipo per il tuo bene, per la tua felicità e per il pane e salame, vota per me, capite? E spenderò dei soldi per la mia campagna elettorale. Chi mi ridà quei soldi? Costi della campagna elettorale, non sono una cosa indifferente. Perché se costa tanto, perché io per fare sentire la mia voce devo battere i miei avversari, nonché gli avversari degli altri partiti, devo avere dei soldi da investire. Chi me li dà? Questo è il problema della democrazia. Chi finanzia la campagna elettorale? Per cui nessun sistema esiste il voto di preferenza. È una cosa solo che viaggia nella fantasia della storia italiana e che è stata una storia italiana talmente devastante che il popolo ha detto basta. E adesso c'è gente che dice: ma come? Queste liste sono liste bloccate, decise dalle segreterie dei partiti. Sì, sì, è esattamente così. Dopodiché sta nei partiti avere l'intelligenza di fare delle liste in cui si mette della gente che abbia simpatie. Questa è la base della democrazia. Se tu metti qua un funzionario del partito e qua metti quattro oscuri bacchè del segretario del partito, quella lista parlerà. Ma è questo il principio della scelta dei candidati. Quello che ha detto la Corte Costituzionale dichiarando illegittimo il Porcellum è proprio questo. Tu non mi puoi mettere una lista di 80 nomi in un collegio che elegge 14 deputati. Perché questo toglie all'elettore qualsiasi discernimento, qualsiasi capacità di scelta. Non puoi esprimere la scelta dei 14 candidati, perché quelli sono stabiliti dalla segreteria del partito, e non li conosci, il collegio è enorme, che scelta fa? Solo la simpatia del capo politico, infatti mi si prende. faccione della lista. Per cui l'accusa e la condanna strafatta del procedum in questo caso non funziona. Qui tu c'hai nella scheda scritti i nomi, non puoi scegliere, puoi decidere se voti quella scheda, quel partito o quella coalizione o ne voti un altro, ma tutto è messo lì. Io non so se i nostri partiti capiranno il risultato di quello che loro hanno prodotto, non so se e non so neanche se coloro che lo capiscono lo faranno fruttare in senso benefico, perché la tendenza di mettere qua il centravanti della squadra di calcio, la damina di beneficenza che si vede in televisione privata, e la meravigliosa Miss Italia che quando apre bocca o escono le bollicine del dentifricio o è meglio che chiude la televisione e così via, è una scelta. Può essere che quella sia la scelta che la capi consenso. Su questo quello che conta sono gli esperti, i consiglieri, quelli che fanno tattica, quelli che vanno a dire guarda che tu devi fare una lista in cui quei quattro cerca di mettere gente che vada a catturare, che sia riconoscibile. Il contanto. Il contanto, forse non sono più cantanti, che poi vengono a mettere perché sono persone pericolose, ma capite, la gente dello spettacolo finisce con essere candidabile perché è riconosciuta. Queste sono delle scelte che stanno dentro nel gioco della democrazia. Il sistema funziona così. Cosa sono i trombati, i palcartisti? Questa è una norma schifosa che è stata voluta dal Cavaliere perché è la sua marca proprio. Un candidato può presentarsi in un solo collegio uninominale, per fortuna, perché in passato non c'erano limiti, per cui in tutti i collegi c'era la faccia del candidato 1, che era Silvio Berlusconi, ma può beneficiare di un paracadute anche in 5 listini plurinominali. Cioè uno si può candidare in un unico collegio uninominale, ma in 5 diversi collegi plurinominali. Così è il suo paracadute, è sicuro di essere eletto. Notate che nelle precedenti versioni si creava una cosa veramente allucinante, e cioè che sceglieva lui dove considerarsi eletto, mentre nelle altre parti, in questo modo, veniva eletto il secondo nella lista. Per cui, quando Berlusconi si candidava in tutti i collegi d'Italia, veniva eletto, poi lui decideva, vengo eletto lì, perché lì il secondo non mi piace e sblocco invece gli altri candidati, i secondi, i primi non ho eletti. Adesso questo non funziona, perché se risulta eletto in più collegi proporzionali, viene eletto nel collegio dove la sua lista ha ottenuto la percentuale minore. Il perché di questa norma mi sfugge, ma io francamente dopo un po' mi scoccio di parlare di queste e occuparmi di queste cose. Soglie di sbarramento, questa è l'altra cosa molto discussa. Tutti i sistemi elettorali conoscono la Sperrklausel, in tedesco, cioè la clausola di sbarramento, che in Germania è del 5% nelle elezioni politiche, mentre la Corte di Karlsruhe e la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la soglia di sbarramento per le elezioni europee e quelle comunali. Perché l'ha mantenuta per le elezioni politiche? Perché è una soglia che garantisce una certa governabilità, nel senso che semplifica la popolazione del Parlamento. In Italia la soglia, come la chiamano, è del 3% a livello nazionale per le singole liste, per cui se un partito decide di non entrare in una coalizione, devo parlare delle coalizioni, e deve raggiungere il 3% a livello nazionale per avere accesso all'istituzione dei seggi.
La coalizione a sua volta deve superare il 10%, se non come coalizione non ha accesso all'istituzione del seggio. Poi ci sono cose per le liste locali che se ne importa. I voti dei partitini coalizzati che non superano l'1% danno dispersi. Allora, i partiti possono decidere, non si chiamano partiti, si chiamano liste. Le liste possono decidere di correre da sole oppure di fondersi in coalizione. Questo è l'esempio di una lista che corre da sola. Perché se corresse in coalizione, questa finestra esploderebbe in una serie di sottofinestre, una per ogni lista. Ne mettiamo solo tre, con i relativi candidati. Con il relativo nome. Cosicché voi avete un'ulteriore possibilità. Potete votare il signor Papero, perché gli piace tanto, e premiate la coalizione. O potete votare Papero e anche la lista X, o votare Papero e la lista X, ma anche... No, questo non potete fare. Votate la lista X e basta. Non avete preferenze. No? Questa è la vostra possibilità. Scegliere la lista all'interno della coalizione. Entrare nella coalizione non è obbligatorio. Se entrate nella coalizione dovete anche indicare il programma politico della coalizione, chi è il capo della coalizione, una serie di cose. Però se entrate nella coalizione potete avere deputati e senatori anche se prendete l'1% dei voti. Se invece siete la lista singola dovete avere il 3%. Il partito che corre da solo deve superare il 3% a livello nazionale. Partito dei pensionati corre da solo, tendenzialmente il 3% lo può raggiungere e nomina e fa eleggere un pensionato. Chi fa gli interessi di chi? Del lavoro di governo? Oppure la sua scelta può essere quella di essere parte di una coalizione e allora riesce a eleggere il pensionato anche se raggiunge soltanto l'1% dei voti. Quelli che non raggiungono l'1% sono da pochi dispersi. Questi si chiamano i cespugli delle coalizioni, terminologia da cambiare. Queste sono invece liste singole. Noi avremo sulla scheda elettorale, di conseguenza, sicuramente una lista, una coalizione di centrodestra, e sicuramente una lista che si presenta da sola, che è quella di 5 Stelle. Poi ci sarà una lista probabilmente di coalizione, che sarà quella del centrosinistra, in cui il centro sarà il PD, poi bisogna vedere quanti cespugli riesce a collegare. Questi cespugli, se corrono da soli, per esempio se l'MDP, come cavolo si chiama, non so, D'Alema e Bersani, corre da solo, come dice adesso, non ci credo, deve raggiungere il 3% per avere accesso alla distribuzione dei collegi. Dovete pensare che tra l'altro deve vincere in questi collegi. All'interno di che cosa? Di liste proporzionali, collegi proporzionali molto corti. Non è facilissimo, ma può essere che calcolando i resti e così via riesca a fare eleggere uno, due o tre deputati. Può essere. Se invece entra nella coalizione, si apre il sanguinoso problema
di avere delle posizioni forti, e questo sarà un problema che hanno tutti i partiti e tutte le coalizioni, perché è chiaro che se D'Alema decide di candidarsi, per lui forse no, ma Bersani probabilmente sì, e decidesse di essere una delle componenti della coalizione, deve battersi per avere una candidatura forte al primo punto da qualche parte, perché quella è la speranza di essere. Insomma, sono meccanismi nuovi e, come tutti i meccanismi nuovi, sono molto difficili da capire come in concreto si articolerà la cosa. Vabbè, queste sono l'unica scheda e il voto non è disgiunto. Se mi cambiano ancora una volta la legge elettorale, però io mi dimetto. Vado a insegnare a San Marino, che è così divertente. E ditemi, ci sono delle cose che non ho sufficientemente spiegato, queste se ne sono a parte, che posso spiegare meglio, integrare, eccetera?
Ma questo sistema garantisce alle prossime elezioni la formazione di governo maggioranza, o avendo praticamente tre?
Vede, questo è, la risposta è no. Ma è anche vero che non c'è sistema che garantisca questo. Capisce? Cioè, aspettarsi da una legge elettorale che garantisca la cosiddetta governabilità è una pretesa indebita, non c'è sistema che garantisca questo. Quello francese porta questo risultato, ma quello francese porta questo risultato perché in Francia c'è un sistema che si chiamava semipresidenziale e oggi è diventato ultrapresidenziale dopo la riforma costituzionale fatta qualche anno fa, per cui il Presidente della Repubblica è capo dell'esecutivo. Allora si vota prima il Presidente della Repubblica e finisce con il ballottaggio, per cui Macron con il 56%, forse meno, ha vinto le elezioni. Dopodiché hanno fatto le elezioni politiche e hanno votato i singoli deputati nei singoli collegi. Ne è uscita una maggioranza per Macron, ma non strabiliante. E in questo periodo Macron dispone di una maggioranza alla Camera, per cui lui nomina un governo che riesce ad avere la fiducia in Parlamento, perché in Francia c'è questo sistema della doppia fiducia. Prima della riforma elettorale era normale la cosiddetta coabitazione, e cioè che il presidente veniva eletto di un partito e si trovava un Parlamento eletto successivamente in un altro momento con una maggioranza dell'altro partito, e a questo punto lui doveva nominare un capo del governo che avesse la fiducia in Parlamento ma che non gli stesse completamente antipatico, e questo creava parecchia instabilità nel governo. Altri sistemi. Allora, Theresa May c'è un sistema plurality e oggi nelle peste non riesce a formare un governo sensato, anche perché deve fare un'alleanza con delle minoranze irlandesi, gallesi, che su alcune cose, tra cui l'Europa, la pensano in maniera opposta a quello che credo. Quello che era il sistema di stabilità storico, la regina la sera stessa sapeva chi era il premier, non c'è più. Theresa May è premier perché la regina l'ha presa e l'ha preso in carico, ma non ha la stabilità di governo. In Germania Frau Merkel è ancora lì, che tra un busto e un krauto sta cercando di capire con chi governerà, perché non c'ha la maggioranza assoluta, c'ha una maggioranza relativa ma ha perso un sacco di voti, tra l'altro ha perso le elezioni in Sassonia che sono brutto politicamente, e deve fare una coalizione, probabilmente la fa con i liberali e con i verdi, ma i liberali e i verdi tra loro non vanno d'accordo. Siccome sono tedeschi, alla fine troveranno un programma comune, ma per il momento non ce l'hanno ancora e passano mesi. Dov'è la governabilità? In Spagna non abbiamo governo, cioè abbiamo un governo, ma un governo che sta su per combinazione, non c'è una maggioranza. l'hanno fatto con l'appoggio dei socialisti al governo dei popolari, dopo che per due turni elettorali non si è raggiunta una maggioranza. Nessun sistema garantisce la maggioranza. La stabilità di governo lo danno i partiti. Allora, un'organizzazione di partiti stabile dà stabilità di governo. Negli anni del sistema proporzionale, per cui dal 48 al 93, noi abbiamo avuto una situazione tipicamente italiana. Governi che duravano 9 mesi in media, con crisi di governo che duravano un mese e mezzo, due, anche più. Apparentemente un governo molto instabile, ma in realtà un sistema politico che era stabilissimo. La DC era il partito di maggioranza relativa ed era sempre il governo e si teneva di Castelli in chiave, e poi si spostava un po' a sinistra mettendo dentro i socialisti, oppure si spostava un po' a destra cacciando fuori i socialisti e mettendo dentro i liberali. In questo modo, con leggero movimento di corpo, riusciva a fare le sue belle curvette in un pendio regolare senza particolari complicazioni, salvo il debito pubblico che è diventato enorme, perché è stato il modo con cui si mediavano gli interessi. Era un governo formalmente instabile, ma politicamente stabile. Disastroso, ma è disastroso perché anche questa questione del governo stabile non è una questione da valutare. Infatti, nei comuni dove c'è un sistema molto stabilizzante, un sistema a doppio turno, per cui il sindaco alla fine c'ha l'elezione o la vince al primo turno col 50% più 1% dei voti o al secondo turno, ma poi conquista la maggioranza in consiglio comunale e sono tutte giunte stabili, lì è cambiata la musica, perché un sindaco che sa che governerà 5 anni e probabilmente, se non governa malissimo, 10 anni, può anche pensare di fare qualche progetto ambizioso, che so, costruire un ponte, una scuola, il suo monumento, fare un piano del traffico, un piano dell'edilizia, può pensare a 10 anni. Se un sindaco come la prima dura anche lui un mese, un anno, a che cosa pensa? A raffare, a raffare quello che può raffare. Noi adesso stiamo pagando debiti prodotti da giunte instabili, a cui la prospettiva era questa: arrivo a fare il sindaco, buongiorno, sono il sindaco, datemi il bilancio. Ma che buco c'è quel bilancio? Cosa posso fare io? Aumentare le tasse? Duro un anno, per un anno aumento le tasse, dopodiché la gente mi maledisce, mi getta i forconi. Allora faccio un'operazione finanziaria, chiamo un po' gli operatori finanziari e faccio un debito a 10 anni, e mi ripiano il bilancio e mi catturo un po' di soldi, e così sarò il sindaco che ha fatto la scuola o la palestra o la piscina comunale. Dopodiché i miei successori si troveranno la voragine di bilancio. Questo è il problema della stabilità di governo, che non è una stupidaggine. Tu devi dare al governo la lunghezza di vita sufficiente per fare delle politiche pubbliche. Se no, se governi la giornata, come hanno fatto tutti i governi democristiani in Italia, vero disastro. Ma non ci sono sistemi elettorali che garantiscono questo. Questo dovrebbe essere garantito dal sistema dei partiti. E siccome noi siamo un paese di pazzi, abbiamo distrutto i partiti. Continuiamo a distruggerli, anzi, consideriamo che i partiti indichino i candidati, che questo sia un'ignominia. I candidati non devono essere espressi dai partiti. Da chi? Ah, ma voi la scelta. Altre cose? Posso interpretare il vostro silenzio come un silenzio... Nella pubblica amministrazione sarebbe un silenzio rigetto. Va bene, ci vediamo la prossima settimana.